Buongiorno, Eileen Steinger qui ai microfoni di Radio X per il solito caffè settimanale con mio ospite. Questa settimana è l'architetto, giovanissimo architetto, studioso, Chiara Cocco, e per trasparenza dico che è stata anche una mia studentessa quando studiava all'università, alla quale tutti sono rimasta affezionata. Buongiorno e benvenuta, Chiara.
Buongiorno, grazie Eileen, grazie di questo invito.
Allora, da quando noi ci frequentavamo alle lezioni, cosa hai fatto e di cosa ti occupi adesso?
Beh, allora, come tu hai detto, mi sono laureata a Cagliari in architettura, però fin da subito mi sono in qualche modo slegata dal percorso tradizionale, ho un po' approfondito gli strumenti per la gestione dei dati territoriali, che non sono altro che informazioni legate a un punto, un'area nel territorio, e che sono spesso che raccontano le caratteristiche del territorio e sono spesso rappresentati attraverso delle mappe. E queste, per esempio, la mappa della vegetazione che sta in una zona, oppure la mappa del suolo, e queste sono spesso, anzi dovrebbero essere sempre, la base conoscitiva per ogni decisione che si deve essere presa sul territorio. Poi ho continuato su questi argomenti nella magistrale fino al dottorato, sempre qua a Cagliari, con diversi periodi all'estero. Tu sai bene che mi piace viaggiare, infatti abbiamo viaggiato insieme.
Abbiamo fatto un bellissimo viaggio insieme, un altro racconto.
E quindi poi al dottorato ho approfondito l'utilizzo di queste tecnologie, di questi strumenti per la partecipazione, quindi come strumenti per coinvolgere la comunità nei processi di pianificazione del territorio.
Ma come si fa a far partecipare la comunità nella pianificazione?
Beh, allora, diversi sono i metodi e gli strumenti. È importante tenere in considerazione che la comunità è composta non solo dai cittadini, ma anche da tutti coloro che hanno interesse sul territorio. È quindi importante, ci sono parole oggi molto, molto usate, anche abusate, come co-design, co-creation, no? Co-creazione, co-progettazione del territorio. Questo.
Ma sono slogan o esistono veramente queste attività di co-design, che sembra co-progettazione, che sembra una cosa bella?
Ma allora, quello che possiamo dire è che a livello europeo insomma, i progetti che vengono attualmente finanziati hanno tutti questi termini all'interno dei bandi, e quindi ormai dobbiamo in qualche modo andare in questa direzione, verso il coinvolgimento dei cittadini in maniera attiva e con l'uso di tecnologie che ci permettono di affrontare questo.
Ma si fa, è formale o sostanziale questa cosa che mi stai dicendo?
Ancora molto è legato alla sensibilità della pubblica amministrazione, che di volta in volta può essere più o meno interessata alla partecipazione. Abbiamo, per esempio, abbiamo partecipato come Università di Cagliari alla realizzazione del piano strategico per la città metropolitana, e abbiamo inserito processi di partecipazione.
E hanno funzionato? Hanno portato a un qualche risultato?
Penso di sì, e un'altra cosa importante è che spesso in queste situazioni le stesse pubbliche amministrazioni non lavorano insieme, quindi questi processi possono essere utili anche per mettere in comunicazione diversi attori che fanno parte della stessa pubblica amministrazione, per concordare, per avviare un approccio sistemico, quindi affrontare diversi temi insieme, i trasporti, l'ambiente, la residenza. Quindi questo sicuramente ha portato.
E quindi i 16 o 18 comuni della città, esatto, metropolitana dovrebbero fare questa ginnastica, allenarsi,
esatto,
su.
Ma l'hanno fatta, l'abbiamo fatta, sì, abbiamo fatto su Zoom, però è andato, devo dire che secondo noi è andato molto bene, e siamo arrivati a una prima strategia in qualche modo di comune accordo, perché questi processi permettono, facilitano la negoziazione, e quindi il raggiungimento di un accordo.
Ma tu non studi solo a Cagliari, tu stai facendo il dottorato tra Cagliari e Dublino.
Allora no, il dottorato è terminato, grazie a Dio. È stato pesantissimo. Ho fatto il dottorato a Cagliari con un periodo tra l'altro negli Stati Uniti.
Ok.
Adesso invece faccio un percorso di post-dottorato, quindi è dopo il dottorato e ricerca, alla University College Dublin, niente meno che a Dublino.
A Dublino.
È un capitato per caso, devo dire, tu sai che insomma io sono sempre ben disposta ad andare fuori, però questa volta non l'ho cercato, è capitato per caso.
Vabbè, se ti hanno cercato vuol dire che è una bella cosa.
Sì, è un progetto europeo, è un Interreg, dove la University College Dublin, utilizziamo l'acronimo UCD,
okay.
La UCD è il coordinatore di questo progetto ed è un Interreg questi Interreg sono progetti europei tra regioni che hanno problemi affini, in questo caso l'Irlanda e il Galles.
Ok. Quindi l'Italia, la Sardegna non c'entra niente.
No, in questo caso non c'entra niente. La Sardegna ha tanti Interreg con Nord Africa, con la Francia, però in questo caso non c'entra niente. Se non il fattore isola.
Sì, oppure comunque possiamo anche imparare da altre esperienze.
Decisamente, loro sono favorevoli nel futuro poi a sviluppare qualcosa anche con la Sardegna, anche perché il Galles, per esempio, con la Brexit non potrà più far parte di questi progetti. Quindi l'Irlanda sta cercando nuovi partner che hanno comunque, come dicevo prima, sfide e problemi simili, e secondo me la Sardegna potrebbe essere un buon partner per questo, perché ci sono in entrambe le isole problemi di spopolamento, problemi legati all'erosione costiera, quindi secondo me possiamo collaborare nel futuro.
Allora, di che cosa poi in particolare ti stai occupando velocemente, perché facciamo poi una pausa musicale?
Perfetto. Ma allora, il progetto è sul coinvolgimento delle comunità della costa nei processi di adattamento al cambiamento climatico. Quindi il cambiamento climatico la comunità si devono adattare, e quindi è necessario che vengano coinvolte in questi processi per far sì che questi siano sostenibili e siano efficaci.
E dopo la pausa parliamo di cambiamento climatico. Sembra calzante in questa settimana che c'è il vertice sui cambiamenti climatici proprio in
Verona,
Scozia.
A play by William Shakespeare.
I love my brother, and I want to tell you.
Oggi io ripresento Chiara Koch, un caffè con Chiara, architetto, dottore di ricerca che sta conducendo della ricerca adesso con l'Università di Dublino proprio sulla partecipazione ai cambiamenti climatici. Come detto prima della pausa, si parla molto di cambiamento climatico, ma quanto secondo te, i vostri studi, Chiara, quanto sono consapevoli veramente i cittadini della gravità della situazione?
Beh, allora nel 2020, a inizio del progetto, abbiamo svolto un questionario, in questo caso guidato dall'altro partner, l'Università di Cardiff, per capire appunto quale fosse il livello di conoscenza e di consapevolezza riguardo a questi temi della comunità delle due aree a caso di studio, in questo caso Pembrokeshire in Galles e Fingal a nord di Dublino. Quindi questo questionario abbiamo raccolto più di 400 risposte in pochi mesi, comunque con la difficoltà del Covid e tutto.
E alla prima questo è avvenuto tutto online, ovviamente.
Tutto online, ovviamente, sì. Questa è stata anche la difficoltà perché insomma, si erano previste una serie di incontri dove si sarebbe spiegato il progetto e invece questo non è potuto succedere. Quindi,
ma forse la popolazione però si sta abituando di più a questi strumenti, che è forse un bene.
Decisamente, come parlavamo prima, secondo me non si tornerà più indietro, nel senso che da ora in poi almeno ci saranno degli approcci misti con strumenti digitali e attività in persona.
Ma un po' come le vite di tutti noi ormai è così e ci siamo abituati, stava già avvenendo,
sì.
Si è accelerato molto e tutti noi ci conduciamo la vita
così. Sì, questo
così.
Secondo noi ci permetterà in qualche modo di raggiungere fasce della società che prima non erano coinvolte e di aumentare anche i numeri della partecipazione, perché in qualche modo un evento online ha sempre delle limitazioni, un evento in persona ha sempre delle limitazioni, mentre condividere un link sulle varie piattaforme è molto più semplice. Quindi questo questionario, alla domanda pensi che i cambiamenti climatici siano attualmente in atto, il 95% ha risposto sì. E questo è molto positivo, per fortuna, pensare che non siano tutti dell'opinione di Donald Trump è interessante.
Ma questo 6% hanno spiegato perché dicono di no?
No, purtroppo non c'è stata possibilità di... Ma devo dire che c'era la possibilità di dire sì, no, ma anche... in termini limitati, quindi c'era una via di mezzo che può darsi che
okay.
Non abbiano risposto esattamente no, lo spero, adesso non ricordo. E poi l'altra domanda invece è stata sulle cause, quali pensi che siano le cause del cambiamento climatico, e qua abbiamo avuto il 60% che ha risposto naturali e antropiche, quindi legate all'uomo, e solo il 40% solo antropiche. Quindi questo è interessante capire come ci sia ancora l'opinione che sia legato alla natura, non solo all'attività dell'uomo. Purtroppo noi sappiamo che questo
fa parte di, diciamo, una fase che è fisiologico di abbassamento, di innalzamento, sì, delle temperature, e quindi la gente pensa che può avere delle cause naturali,
allora,
e ne usciremo fuori così naturalmente, no?
Questo è vero, cioè nel senso che anche l'erosione costiera è un fenomeno che esiste da sempre, il problema è il ritmo col quale attualmente si sta verificando, e questo è chiaro che è legato ai gas serra, che anche questi sono sempre stati nell'atmosfera, ma ultimamente i livelli sono così alti proprio per colpa nostra, quindi dobbiamo intervenire.
Ma avete chiesto ai cittadini, prima di chiedere ai cittadini, ma le attività dei singoli cittadini ha un impatto positivo, può avere un impatto positivo su questi cambiamenti climatici, oppure sta proprio ai paesi maggiore inquinatori, la Cina, l'America, l'India, eccetera, eccetera, a mettere in atto delle politiche che prescindono un po' dall'azione di ognuno di noi, che è sempre una buona pratica, virtuoso, ma forse impatta poco. Com'è la situazione?
Ma allora, si dice sempre che le piccole azioni sono quelle che permetteranno il cambiamento. Questo è vero, ed è anche vero che noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Fantastico. Però è anche importante che verso questa transizione ecologica noi non ci dimentichiamo dei paesi che hanno molte difficoltà nel metterla in atto. Quindi, tra l'altro, uno degli obiettivi del COP26...
Il COP26 che è il vertice sull'ambiente che sta avvenendo in questi giorni.
Sì, a Glasgow, promosso dalle Nazioni Unite, hanno fatto parte tutti i grandi capi di Stato, qualcuno assente, però... quindi uno degli obiettivi della COP26 è proprio la realizzazione di un fondo da 100 miliardi di dollari che i paesi più sviluppati dovrebbero mettere a disposizione di quelli meno sviluppati per permettere a loro di affrontare la transizione ecologica nel migliore dei modi. Ti dico che adesso sono stata in Giordania qualche giorno. La Giordania non è esattamente uno dei paesi più poveri della terra, e lì, insomma, è stato molto difficile vedere che la plastica ha preso il sopravvento su tutto, che la differenziata non esiste minimamente, che la che insomma c'è un'attenzione minima anche alla risorsa idrica, che pur sempre è molto scarsa lì. Quindi dobbiamo mettere questi stati nelle condizioni di poter anche loro avviare una transizione ecologica, perché se non lo facciamo tutti quanti non avrà...
Mettiamo insieme adesso la partecipazione al cambiamento climatico. La partecipazione che stai studiando, e stai studiando la partecipazione per il cambiamento climatico, dopo il questionario, cosa si fa e come può la partecipazione digitale con strumenti avanzati incidere o dirigere le decisioni che si prendono?
Beh sì, durante il progetto abbiamo testato diversi strumenti con la pubblica amministrazione lì, in particolare abbiamo coinvolto l'amministrazione di Fingal della Contea in processi di co-creazione, quindi abbiamo mostrato loro come possono coinvolgere i cittadini. L'abbiamo fatto appunto in maniera digitale su Zoom, ma questo sarà poi possibile anche farlo personalmente, e la Contea si è dimostrata molto interessata a questo tipo di processi, anche perché hanno capito che il coinvolgimento della comunità nella progettazione, ma anche nella gestione di soprattutto nature-based solution, quindi soluzioni verdi, quindi soluzioni basate su sistemi che già esistono in natura, come il ripristino di determinati ecosistemi, la piantumazione di alberi che facilitano durante le inondazioni, ma anche riducono le temperature nei mesi più estivi, devono essere fatte in maniera collaborativa con la comunità, perché altrimenti non sono efficaci e la comunità non si sente parte di questo cambiamento e non aiuterà nella gestione poi di queste azioni che hanno bisogno della comunità per essere...
Chiara, siamo in chiusura, voglio chiedere, di questo bagaglio di esperienza molto interessante, potremo continuare anche per un'oretta su questo tema così importante, tu cosa farai e questa esperienza lo porterai in Sardegna, in Italia, cercherai di coinvolgere qualche amministrazione locale anche in questo tipo di processo? Cosa è il tuo piano per il futuro?
Beh, allora adesso sarò a Dublino per altri 3 anni almeno, perché dopo questo progetto ce ne sarà un secondo, sempre sugli stessi temi, ma in questo caso non saranno zone comunità costiere piccole, ma stiamo parlando di grandi città. Questo è un horizon e quindi coinvolgerà diversi paesi in Europa, e mi mi vedrà occupata a Dublino per altri 3 anni. Adesso non so esattamente
quando. 3 anni è un orizzonte troppo lungo per dire cosa farai dopo, esatto. Dopo questo, però speriamo che questa esperienza può essere portata in Sardegna, in Cagliari, perché ne abbiamo bisogno. Ringrazio Chiara Cocco per aver preso il caffè con me stamattina a parlare di questi argomenti così importanti, e alla prossima. Grazie Chiara.
Grazie Lynn. Ciao.